introduzione al Decameron di Boccaccio. C'è dentro il Decameron quindi la religione, che importanza ha, come Boccaccio la inserisce in quest'opera, il corpo sociale, quindi le persone, chi sono i protagonisti di questa storia, di questo libro, a quale categoria Boccaccio dedica effettivamente la sua attenzione rispetto magari ad altre, e un breve passaggio sulla sessualità, perché poi in realtà la riprenderemo anche nelle novelle che andiamo a vedere, che leggeremo, e poi niente, cercherò di dare fondamentalmente una lettura riprendendo quella che fa Bakhtin, che è un formalista, un critico letterario comunista, insomma, nella prima parte del Novecento fa una lettura formalista e abbastanza di parte, ecco, di varie parti della letteratura europea, e ne dà una lettura abbastanza interessante. Ecco, scrive nell'edizione che io ho del Decameron, che vabbè, è un'edizione particolare che era uscita in un centenario di ricordo suo, i due autori che lo curano, che sono due professori molto bravi, di cui uno è Quondam, vabbè, questi due autori scrivono tutto un capitolo molto interessante sul fatto che probabilmente fosse stato preso Boccaccio come padre della letteratura, sarebbe stata un'altra letteratura quella che noi abbiamo avuto, quindi meno legata a determinati canoni, meno legata a una determinata tradizione, e invece più aperta, più sperimentale, come è l'opera poi di Boccaccio. Quindi questo era Boccaccio, nasce a Certaldo, che è un paesuncolo della Toscana, nel 1313, e ci muore nel 1375, quindi non vive moltissimo, però insomma ha una vita estremamente interessante, perché è figlio di un commerciante, di Chiellino, e di una donna di cui non conosciamo neanche il nome fondamentalmente, che però sappiamo essere di umilissime origini. E quando è abbastanza giovane, nel 1327, intraprende col padre un viaggio che lo porta a Napoli, perché appunto il padre è un commerciante e Boccaccio comincia a seguire questa via del commercio. Lo porta a Napoli, dove lui comincia a conoscere in qualche modo invece la vena artistica, che risiede in lui. Quindi comincia a scrivere le prime opere, comincia, di cui non abbiamo neanche traccia, insomma, scrive per i fatti suoi. Conosce la corte del re di Napoli, Roberto d'Angiò, che è una corte abbastanza interessante, adesso non mi dilungo, però è una corte intellettualmente molto viva. Gente a contatto con bibliotecari, astronomi, monaci, filosofi, cioè è un autore che ci tiene a conoscere il mondo, ecco, tramite il mestiere di commerciante, che lo affascina per questo, entra in contatto con tutte le personalità e vive anni anche di lusso in questo momento qua, fino a che poi nel 1340 circa, la compagnia di commercianti per cui lavora suo padre, che è la compagnia dei Bardi, subisce la crisi economica che scoppia in quel periodo, e quindi Boccaccio è costretto in qualche modo a tornare, facendo poi anche sempre dei viaggi abbastanza con la calma, però insomma deve tornare a casa perché i soldi non ce ne sono più e il commerciante non lo può più fare. Scrive le prime opere, che invece ci sono giunte fino a noi, opere in latino anche, però soprattutto, anche perché in qualche modo per fare l'autore scrive in volgare, è meglio che scriva in latino, e tradurre opere dal latino al volgare ti dà questa possibilità in più. Nel 1350 arriva la peste, che colpisce Firenze. È un evento traumatico per Boccaccio, perché muore suo padre, muoiono centinaia di amici suoi, e soprattutto, e questo ci ricollega ai tempi che stiamo vivendo, Boccaccio comincia come a realizzare, senza uno sfondo religioso dietro a questa cosa, che è sempre una cosa molto interessante da puntare, però Boccaccio comincia a come realizzare che questa peste sembra quasi la fine di, cioè, del mondo che sta vivendo, cioè questa peste lo porta a riflettere su tutto ciò che era appestato, ecco, diciamo così, a suoi tempi, cercando un po' di riprendere anche le sue parole. Quindi comincia profondamente a interrogarsi sulle sue istituzioni, sulla città, perché comunque era un uomo di città, nel senso che lui nasce a Certaldo, però poi quando non è a Napoli vive a Firenze, quindi insomma la dimensione sua è quella del comune. Quindi si interroga sulla città, sulle sue istituzioni, sulle sue dirigenze, sugli uomini che la abitano, cioè fa scattare in lui in qualche modo il bisogno di costruire, appunto, di nuovo, di costruire qualcosa di diverso da quello che c'è. Mentre pensa a tutte queste cose qua, inizia a scrivere il Decameron, che quindi inizia a scrivere nel 1348 e finisce di scrivere quando muore, cioè un anno prima di morire lo finisce fondamentalmente, ci dedica tutta la vita. L'unica altra cosa secondo me interessante della sua vita è questa strana amicizia che ha con Petrarca, sempre per ribadire le cose che vi spiegavo prima, nel senso che verso la fine appunto della sua vita, gli ultimi anni, conosce Petrarca e lui va pazzo per Petrarca, cioè riconosce in Petrarca un grandissimo autore, quindi lo legge, lo studia, gli scrive una marea di lettere e Petrarca fondamentalmente lo tratta malissimo, cioè non gli risponde, non lo ritiene degno delle sue opere, solo quando sta per morire anche Petrarca, che è più vecchio di Boccaccio, allora gli dà una letta alle prime cose che Boccaccio aveva, alle prime pagine del Decameron che Boccaccio gli aveva inviato, e le condanna, cioè scrive: queste robe qua trattano del nulla, cioè, Petrarca dà un giudizio proprio lapidario di Boccaccio, ma non si fa abbattere Boccaccio, e tra l'altro comunque continua a rimanere molto amico del Petrarca, cioè non ripudierà mai l'elemento alto della letteratura che lui vedeva in Petrarca, così come è giusto dire Boccaccio adorava anche Dante, nel senso è comunque un uomo del suo tempo e quindi giustamente riconosce il valore letterario che hanno questi suoi due maestri. Perché anche la vita è interessante? Perché questi spostamenti continui, la pluralità di interesse, appunto la vulgarizzazione, sono tutte cose che poi ritroviamo nell'opera, nel Decameron, no? Cioè Boccaccio è un uomo curioso di mondo, a cui piace viaggiare, a cui piace andare in giro, che conosce persone, che vuole stare nel suo tempo, e tutte queste cose qua le riversa in quello che poi va a che va a scrivere, insomma, tra l'altro non solo in questo. Qual è la prima cosa interessantissima che fa Boccaccio rispetto al Decameron? Immagina di scrivere un libro. Mentre lui nel Decameron trascrive delle storie che vengono raccontate, ok? Quindi lui sparisce completamente e il protagonismo ce l'ha chi racconta la storia che viene raccontata, i personaggi che ne vengono fuori, i ragazzi che fuggono appunto a raccontarsi queste storie scappando dalla peste, cioè tutta questa cornice gli consente, come dire, di dare importanza alle storie prima che a se stesso, e di conseguenza di dare importanza al lettore, cioè il lettore non solo appunto può tranquillamente dimenticarsi l'autore di quello che lui ha da dire, cioè questa, ci tengo a dirlo, non è una cosa da poco, se uno leggeva la Divina Commedia, o se uno leggeva le opere di Petrarca, se uno leggeva tantissime altre robe che erano state scritte fino a Boccaccio e anche dopo, non poteva non tenere a mente dell'autore, cioè l'autore gli si affacciava costantemente durante l'opera, riferimenti personali, interventi molto più frequenti di quelli di Boccaccio, cioè non è una dimensione, cioè adesso a noi sembra scontato, no, quello che sto dicendo, in realtà nel momento di Boccaccio è una roba abbastanza inedita. E quindi il lettore ha questo protagonismo rispetto a quello che gli viene raccontato, e soprattutto avendo l'oggetto libro in qualche modo si nobilita anche per quello, perché è ben consapevole di quello che ha davanti, cioè io non ti sto dando qualcosa di nebuloso, ma ti sto dando un oggetto che tu vedi, quindi c'è questa anche materialità sulla quale insisto perché è importante anche, cioè, è importante in questo frangente qua, dell'esempio che vi sto facendo di autore libro per preannunciare tutta una serie di tematiche, e appunto c'è, cioè, la dimensione del tattile, quasi della materialità, del concreto, è una dimensione straordinariamente presente dentro l'opera di Boccaccio, cioè è una cosa da cui lui non prescinde mai, addirittura sin dall'essenza stesso del libro, cioè nel senso di avere un libro in mano. Non a caso, sotto il titolo del suo libro, lui scrive, comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto. Allora, il Principe Galeotto è un chiarissimo riferimento, e qui cominciamo un po' a sviscerare le cose più interessanti, è un chiarissimo riferimento a Dante, perché nel canto quinto dell'Inferno, dove Dante conosce Paolo e Francesca, che sono questi due amanti per cui appunto lei si era sposata con un signorotto, in realtà era stata ingannata perché doveva sposarsi col fratello del signorotto, che era molto più bello, perché questo signorotto invece era zoppo, oltre che vecchio, e quindi viene ingannata, gli viene promesso di essere data in sposa al fratello più bello, anche se non è così, lei ha una relazione col fratello più bello e più giovane, e il signore li scopre e li ammazza, e lei sta raccontando esattamente questo a Dante. Dante chiede, insiste con Francesca perché vuole sapere esattamente il punto in cui hanno ceduto a questo tradimento. E Francesca gli racconta che succede quando stanno leggendo le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda, e per cui quando c'è Ginevra e Lancillotto che si baciano, nel momento in cui c'è Paolo che sta leggendo questo passaggio, si baciano anche loro, e quindi Francesca dice: Galeotto fu il libro e chi l'ha scritto. E quindi ovviamente Dante dà una connotazione assolutamente negativa, cioè a differenza di quello che purtroppo un po' è girato, cioè Dante odia tutti i personaggi che lui trova nell'inferno, cioè non ha pietà per nessuno e neanche per Paolo e Francesca, e in qualche modo questo suo episodio è anche un riflettere su le potenzialità più o meno negative o positive che ha la letteratura d'amore su tutto questo. Ovviamente il Decameron è anche letteratura d'amore, nel senso che ci sono innumerevoli storie, storielle, novelle appunto che riguardano il tema amoroso. Qui appunto Galeotto fu il libro chi lo scrisse è una connotazione assolutamente negativa, e Boccaccio la riprende perché dice esattamente il contrario, cioè lui dice, comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nominando una parte dell'opera di Dante, tutti i nobiliti come autore, no? Però in realtà stravolge la prospettiva dantesca, cioè quello che era apparso negativo lì invece qui appare assolutamente positivo, e anzi è proprio quello che più conta, cioè viene messo subito nel titolo. Come procaccio mette un proemio, poi c'è un'introduzione a metà libro più o meno, che è un'introduzione alla quarta giornata, e poi c'è una conclusione. Sono tutti passaggi molto interessanti perché lui discute della sua opera fondamentalmente, ci tiene a difendere quest'opera, cioè lui sa che sta scrivendo un'opera che mette insieme stili e argomenti alti, perché l'amore era un argomento alto, perché la natura di cui lui parla era un argomento alto, e li mette in mezzo a invece cose sconce, storielle abbastanza comuni, eccetera eccetera, e lui rivendica questo e lo fa in maniera abbastanza interessante, perché se pensiamo che Dante per esempio per nobilitare il fatto di scrivere in volgare, cosa fa? Fondamentalmente porta il volgare a essere come il latino, cioè se il latino era la lingua più importante perché era in quella con cui ci scrivevi le poesie e ci scrivevi opere lunghe. Quindi Dante cosa che fa? Dice: beh, si possono scrivere le opere lunghe e di poesia in latino, ma si possono scrivere anche in volgare, e quindi in qualche modo per nobilitare anche e per dare importanza a una nuova lingua, fondamentalmente Dante si adegua alla tradizione. Boccaccio è interessante perché fa esattamente il processo opposto, cioè dice a me non mi frega niente di portare il volgare, quello che racconto, a essere come dovrebbe essere, lo tengo come è, perché comunque fa sempre un fortissimo riferimento a quello che è la realtà del mondo che lui vive, e si rivendica il fatto di parlare di temi bassi mischiandoli a quelli alti, si rivendica il fatto di scrivere cose brevi. Anche la forma della novella, che a noi può sembrare cioè insomma fa parte, noi siamo nati che già i racconti, le novelle venivano scritti, venivano cioè esistono le fiabe, i libri di fiabe, no? Quindi per noi è una dimensione assolutamente normale che quella del racconto breve. Invece prima non era proprio così, cioè quando Boccaccio scrive, se tu vuoi essere preso seriamente e non vuoi essere invece uno scrittore qualsiasi che Petrarca disprezza, devi scrivere delle opere lunghe e noiosissime. E invece lui rivendica la possibilità di poter fare l'opposto, cioè di scrivere in volgare e di scrivere però cose brevi e di temi anche bassi, posto che in realtà parla anche di cose abbastanza elevate, e di poterselo rivendicare tranquillamente, cioè la faccia di tutti i discorsi che sull'argomento vengono fatti. Questa è la struttura del libro. Di cosa parla il libro più o meno lo sappiamo, no? Cioè ci sono questi ragazzi che quando infuria la peste a Firenze si nascondono, diciamo così, si riparano nelle campagne, sono 7 ragazze e 3 ragazzi, e tutto il tema del riso, del piacere, appunto dell'ozio, inteso come lo intendevano i romani, quindi come dedicarsi all'intelletto, eccetera, eccetera. Dopodiché, in realtà, queste novelle sono anche questi racconti, no? Queste novelle che loro si scambiano hanno invece anche delle funzioni proprio formative, cioè raccontandosi queste storie, che sono storie che riguardano di tutto e di più, non solo come contenuti che vengono trasmessi, ma anche proprio come linea temporale, cioè sono storie che loro collocano nell'impero romano, nel presente, nel passato prossimo, cioè trattano un po' di tutto anche a livello temporale, cioè sono sempre storie che hanno una funzione in qualche modo di autoeducarsi, ma soprattutto in realtà di trasmettersi e di forgiare dei nuovi valori. Senza fare tutte brevi contemporanee o antecedenti il Boccaccio, sono tutte, quasi tutte quelle poche che abbiamo, di esempi religiosi, ok? Cioè sono questi preti, per lo più non figure poi particolarmente importanti nella gerarchia ecclesiastica, preti di città o magari vescovi di qualche provincia, che scrivono dei piccoli raccontini che sono proprio dei puri exempla, e alla fine quindi appunto danno in qualche modo istruzioni su come uno deve vivere fondamentalmente, e addirittura alla fine di questi racconti, riprendendo poi quelli che erano stati l'Antico Testamento e comunque tutta una serie di scritture religiose, fanno proprio, cioè come i 10 comandamenti, no? Cioè mettono in fila le lezioni che si sono imparate da quel racconto metaforico, in qualche modo, no? Allegorico, che loro hanno fatto, e quindi dicono: bene, adesso tu hai letto sta roba e hai imparato che devi fare così, 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 così. E questo in qualche modo è una trappola in cui cascano in tanti autori, anche non solo questi preti qua. Banalmente, appunto, ripeto, Dante, cioè, scrive l'inferno per spiegare alle persone come devono comportarsi per non finirsi dentro l'inferno. Quindi in questa, cioè, è facile cadere, no, per un autore, nel momento in cui si vuole portare un messaggio, è facile cadere nel dare una scala valoriale fissa, che quella è, e io ti spiego com'è che va il mondo e quello è. E Boccaccio non fa questa roba qua, cioè Boccaccio invece è completamente aperto, completamente sperimentale, cioè lui stesso prova, riprova, incastra, suggerisce, poi cambia idea, e tutto all'interno del libro. Una lettera che si è trovata scritta poco prima di morire e quando il libro era già uscito, Boccaccio si interrogava profondamente su tutta una serie di cose che lui aveva già scritto sul Decameron, e si diceva: ma io che adesso sono il lettore di me stesso, Quindi di nuovo l'importanza che lui dà al lettore. Adesso che io sono lettore di me stesso, le cose che ho scritto, soprattutto sull'amore, non me le ritrovo più. E quindi mi chiedo, un lettore che ha la mia età è capace di ritrovare... Cioè, si fa tutta una serie di... Cioè, si apre delle possibilità e si tiene aperte sempre delle porte. Quindi non dà dei valori fissi, ma quello che trasmette è la necessità di sperimentare e in questa sperimentazione di costruire. Cioè, a me, quando ho letto tutta questa serie di cose qua, cioè, mi viene in mente il capitolo del camminare domandando dei nostri amici al di là dell'oceano. Cioè, è più o meno quello che fa Boccaccio. Cioè, lui, senza pretendere di dare fissità a delle idee ben precise, però dà questa importanza qua a quello che scrive. In tutto questo, quasi senza rendersene conto, Boccaccio crea un nuovo stile, e il fatto che non se ne renda conto in realtà non è da poco. Cioè, Boccaccio ha appena creato un nuovo modo di fare letteratura, no? Cioè, non dà una formula chiusa, non sperimenta, eccetera, però contemporaneamente fonda una narratologia. E la cosa più divertente, in qualche modo, se vogliamo, è che lo fa senza dare una teoria chiusa di quello che lui fa. Cioè, mentre Dante prende e scrive un trattato eterno che si chiama il De Vulgari Eloquentia, per cui spiega perché lui ha preso, si è messo a scrivere in lingua volgare, eccetera, eccetera, Boccaccio lo fa nella concretezza del suo stesso libro. Concretezza del racconto e concretezza dell'oggetto libro di cui vi parlavo prima. Quindi, in qualche modo, lui fonda in qualche modo un nuovo stile narrativo, ma con il fatto che non lo fissa in una teoria del racconto, che è quella che di solito uno scrittore fa quando vuole fondare qualcosa di nuovo: prende e scrive la teoria del romanzo, la teoria della poesia, e fonda questa roba qua. Lui non fa così, e quindi questo gli consente in qualche modo sempre di rimanere in questa dimensione un po' anche giocosa che ha il Boccaccio, no? Cioè, non è facile fissarlo su degli schemi ben precisi. Da Boccaccio plasma una forma nuova, che però è contemporaneamente una forma aperta, e questo è in qualche modo una grandissima lezione, soprattutto nel tempo che lui vive. Gli uomini che lui racconta sono parte attiva, no? Delle cose del mondo, le chiama lui, no? Quindi anche il modo in cui chiama le cose è abbastanza interessante, Boccaccio. Delle cose del mondo, e ovviamente anche loro si muovono per disegno provvidenziale, attenzione, in qualche modo. Però fa delle precise scelte rispetto a quale mondo è davvero importante per lui. Quindi lui dice: sì, ok, c'è comunque una dimensione religiosa in tutto questo, cioè c'è comunque quella dimensione là. Bon, Dio, religione, mondo ultraterreno, cioè la parola celeste, mondo, cioè tutta l'area semantica che riguarda la religiosità ha pochissimo spazio, ricorre pochissime volte, adesso non mi ricordo la misura precisa, pochissimo. Invece la parola mondo, come mondo concreto e terreno, ricorre 180 volte, ok, su 100 novelle. Allora, cosa vuol dire questo? Che fondamentalmente l'altro mondo, no, quello celeste, quello divino, ha pochissima importanza in tutte le storie di questi ragazzi e nelle storie di Boccaccio. Invece il mondo che è sempre presente è il nostro mondo, cioè quello terreno, e soprattutto anche dal punto di vista temporale, cioè quello terreno e presente, cioè quello del qui e ora, non so come dire. È quello sempre la sfera dentro la quale poi Boccaccio torna sempre. Banalmente, appunto, cosa interessantissima, ricorrono spesso tutta una serie di cose legate alla religione, tipo la chiesa, il prete, eccetera, ma sono tutte, cioè ricorrono tutte perché legate alla città, perché altra cosa molto importante del Decameron è la dimensione della città. Cioè, anche quando questi ragazzi vanno in campagna, la loro tensione è quella di tornare nella città, ok? Quindi la città in qualche modo rappresenta la dimensione terrena e concreta di tutta questa roba qua, ed è quella a cui tendono questi ragazzi, ed è quella a cui tende Boccaccio. Quando compaiono tematiche, diciamo così, o questioni che riguardano l'ultraterreno, la religione, la spiritualità, sono tutte riconducibili a quella sfera là. Per cui io non parlo di Dio celeste, non parlo di spiritualità strana, sì, trovi le chiese, trovi il prete, perché? Perché sono tutti dentro quella dimensione lì, estremamente concreta e reale, cioè quando noi usciamo da casa nostra abbiamo le chiese, i preti, eccetera. E va così tanto nel reale che ne tira fuori, infatti, perché è quello di cui gli interessa parlare, racconti di episodi o riferimenti anche parecchio pungenti a preti pedofili, suore che sono tutte chiuse in un convento e fanno entrare un uomo per fare una notte con l'uomo dopo anni che non hanno un rapporto sessuale, queste robe qua ne è pieno. Per cui Boccaccio gioca a prendersi gioco di tutte queste dimensioni ultraterrene e le riporta sulla terra. E quindi anche quando i ragazzi escono a poi il valore di riprendere le stelle, perché riprende Dante, che tutte i tre inferno, purgatorio, paradiso di Dante concludono tutti e tre con la parola stelle, quindi in realtà c'è anche quel valore lì, perché comunque appunto si attesta rispetto a una tradizione, però è la dimensione terrena quella che conta, cioè è quella dimensione lì appunto del realismo e della materialità di quello che lui racconta. Di che estrazione sociale sono i protagonisti? Allora, tendenzialmente nessuno di loro è estremamente povero. Di Boccaccio però nel Decameron inserisce a personaggi riconducibili alla nobiltà, alla sfera semantica del ricco, del lusso, e quindi signori, signorotti, eccetera, e sono pochissimi e sono tutti stereotipati. Cioè, Boccaccio racconta di re, principi, pascià, eccetera, eccetera. Sono pochi e sono tutti stereotipati, no? Invece, la sua grandezza la fa scatenare, la sua capacità di scrittura, di elaborazione, di fantasia, la scatena con i personaggi del terzo stato, ecco, cioè, quindi non solo poveri, però... cioè terzo stato va dai poverissimi ai commercianti come lui, e lì appare una marea di gente, cioè giudici, notai, giuristi, mercanti, barattieri, usurai, garzoni, servi, filatrici, plebei, artigiano, l'oste, il cuoco, il muratore, lo speziale, il marinaio, il corsaro, il prete, la prostituta, il pirata, e ancora banditori, becchini, brigante, calzolaio, castaldo, doganiere, drappiere, guardiano, ladro, lavandaia, paltoniere, pastore, pescatore, rigattiere. Questi sono i protagonisti veri del Decameron, e su questi lui si scatena, cioè su questi lui ha un approfondimento psicologico del personaggio un po' più approfondito, magari la novella è più lunga, ne parla di più, cioè su questi lui si concentra. Invece gli altri personaggi, appunto quelli che appartengono alla prima sfera, alla prima fascia, sono spesso molto più stereotipati, proprio perché probabilmente non gli interessava neanche più di tanto, capito? Quindi tu li incassi là come il solito principe, il solito re che fa la solita cosa, no? Quasi da struttura della favola, e quello è il campo di interesse che lui dedica a quelli. Quali sono poi i due temi principali del Decameron, nel senso che sono due che si intrecciano, e sono l'amore e la fortuna. Posto che prende un tema come l'amore, che lui sceglie di trattare sia in maniera alta che in maniera bassa, ma soprattutto in maniera bassa, per cui c'è l'amor cortese nel Decameron di Boccaccio, c'è l'amore stereotipato tradizionale, e c'è l'amore soprattutto invece quello appunto alle prostitute, il sesso, ci sono tutta una serie di termini sconci, eccetera eccetera. A tutta questa roba qua non sceglie di contrapporre, per dire, la provvidenza, ma sceglie di contrapporre la fortuna, quindi anche questo è indicativo, no, di un sistema valoriale che lui aveva in testa. Nel proemio a questi due temi fondamentalmente ne aggiunge un altro, anche se non lo esplicita direttamente, cioè il grande tema che sta di sottofondo a tutto il Decameron è il caso e la varietà. Boccaccio mescola caso e varietas, sarebbe quella latina, per cui appunto sì, la varietà di temi, personaggi, stili, registri, tratta molteplici casi. Questa cosa non è di per sé una novità, nel senso che la ritroviamo anche in Dante, ma banalmente anche in Virgilio. Cioè Virgilio, quando scrive l'Eneide, fa incontrare a Enea una miriade di personaggi di qualsiasi tipo e di qualsiasi interesse. Quindi non è di per sé una grandissima novità, però per Boccaccio è quello che è più importante, cioè è fondamentale, lo sottolinea più volte, è collegabile alla sua esperienza di vita vissuta, perché anche lui ha incontrato una miriade di personaggi, cioè lui respira la varietà, è quello che più lo entusiasma il caso, no? Per cui la sottolinea, e soprattutto è una varietà che trova, e questo è un passaggio fondamentale, che trova valore in se stessa. Dante, Virgilio, non so, Brunetto Latini è un autore toscano che aveva scritto una specie di praticamente l'inferno di Dante. Prende spunto da questo Brunetto Latini che si immagina il viaggio di se stesso, sì. Lui da solo sogna e fa un viaggio negli inferi, fondamentalmente, no? Quindi scrive quest'opera, e quindi anche lui, cioè ci sono tutta una serie di autori che trattano la varietà, che hanno a che fare con la varietà, cioè che presentano al loro lettore molteplicità di casi, moltissime sfaccettature della realtà, però poi tendono tutti a dargli una sintesi, cioè tutta questa varietà serve ad arrivare a un unico valore alto, cioè per cui io Dante ti faccio conoscere un'infinità di personaggi nell'inferno, nel purgatorio, perché ti devo portare poi a vedere il paradiso, dove ci sono sempre meno personaggi, dove poi quello che conta è la vista di Dio. Virgilio, perché Virgilio ti fa fare un viaggio allucinante in tutta l'Europa conoscendo mostri, dei, semidei, donne, guerre, eccetera, perché poi c'è il valore finale che è in cui tutto fa sintesi, che è fondare Roma, per cui fare l'ultima guerra e fondare Roma. Cioè c'è la tensione, che tra l'altro poi nell'opera si realizza sempre come un climax ascendente, no? Per cui piano piano arrivi a questo unico valore che fa sintesi, che Boccaccio invece non gliene frega assolutamente nulla. Cioè non mi interessa farti conoscere tutta questa umanità, perché poi devo arrivare a una sintesi. Mi interessa farti conoscere tutta questa umanità e tutte queste cose del mondo, come le chiama lui più volte nell'opera, perché hanno un valore di per sé, cioè non hanno bisogno di sintesi. La cosa che al massimo fa Boccaccio è estrarre valore, ecco, se vogliamo, da questa molteplicità, da questa varietà, e fare un'operazione molto importante, cui sempre fa, rendendo omaggio a Dante, Petrarca e a tutti i suoi antecedenti. Però Boccaccio con questo libro qui sta facendo un'operazione interessantissima, a proposito di quando parlavamo di plasmare qualcosa di nuovo senza fare una dottrina, o quando parlavamo del fattore costituente di Boccaccio e del Decamero. Lui si muove non so come dire, nella tradizione, ok? Cioè lui si muove, cioè trattare dell'amore, trattare della fortuna non è per forza nulla di nuovo, trattare della verità non è per forza nulla di nuovo, però sta prendendo tutto quel materiale che comunque sta sia nella tradizione sia nella realtà del mondo, ok? Nella realtà delle cose, ci sta dando una forma nuova. Ok, stando dentro però al reale, quindi è dentro il suo mondo, anche le sue opere precedenti a cui mi riferivo prima quando parlavamo della vita lo dimostrano, no? Passa prima di scrivere il Decamero, tutte le sue opere sono in volgare, e quelle che non sono opere sue traduce Tito Livio addirittura in volgare, quindi lui sta dentro il suo mondo e però sceglie di provare a plasmarlo sempre in quell'ottica di cui vi raccontavo prima, quindi non chiusa, non dottrinale, no? E ci dà forme e contenuti nuovi, per cui prendo l'amore anche cortese, però ci do dei contenuti nuovi, prendo la fortuna ma ci do dei contenuti nuovi. E la cosa più interessante è che questa tradizione da cui lui attinge è una tradizione che si sta formando, ok? Che sta esprimendo i suoi valori, che sta esprimendo le sue gerarchie, che sta cominciando, cioè Dante, Petrarca, eccetera, quando formano il dolce stil novo e la poesia in volgare, cioè quando Boccaccio scrive il volgare ha ancora tutto un futuro da giocarsi, ok? Si scrive molto più in latino che in volgare, e quindi chi sta scrivendo in volgare in quel periodo lì sta definendo le gerarchie di quella roba là, sta definendo come sarà scrivere in volgare, sta definendo come sarà la letteratura volgare, e Boccaccio fa questo tentativo che poi fondamentalmente purtroppo non è che gli riesce davvero dopo quando muore, appunto, non a caso proprio per questo viene bistrattato, però prende quelle forme che stanno diventando tradizione e prova a dargli un nuovo slancio. Per questo prima dicevo è costituente, per questo prima dicevo è aperto, eccetera eccetera, perché fa esattamente questo, cioè indovina qual è la sua realtà, si pone nella sua realtà e cerca di plasmare. Qual è poi l'altra grande novità di Boccaccio, perché lo possiamo vedere come un materialista ante litteram, posto che il materialismo non esisteva ancora nel 1300, però perché? Perché la novità vera di Boccaccio sta anche e soprattutto nel suo intreccio, cioè come sono montate queste novelle, come è fatto l'intreccio narrativo, l'abilità narrativa, il piacere dell'ascolto, quindi di nuovo c'è, cioè per Boccaccio l'altro è fondamentale, cioè Boccaccio fa una letteratura verso l'altro, ecco, questo è una cosa che proprio bisogna tenere a mente, cioè lui scrive per l'altro, ok? È una continua tensione verso il suo lettore e intreccia, cioè compone questo intreccio narrativo, farlo in un modo, farlo in un altro cambia completamente. L'abilità narrativa di Boccaccio è altissima e risulta quindi reale la finzione che lui sta mettendo in alto, in atto, reale e verso l'altra. Ed è un realismo che dipende non tanto dai contenuti, perché racconta delle storie a volte anche incredibili, ok? Nel senso proprio letterale del termine, morti che resuscitano, ma in realtà non erano mai morti, cioè fa degli intrecci che possono risultare credibili non tanto nel loro contenuto, ma nella forma espositiva che hanno, perché tutti i meccanismi letterari che lui mette in campo sono meccanismi letterari che stanno fortemente legati alla realtà delle cose, alla materialità, alla fisicità delle persone, dei luoghi, del suo tempo. C'è una persona che all'epoca leggeva Boccaccio davanti a una storia stranissima, arzigogolatissima, piena di colpi di scena, di cose strane, ci crede lo stesso perché gli parla della sua realtà. Non lo so, non usa, per dare concretezza a quello che sto dicendo, non usa l'allegoria dantesca, che è una cosa estremamente complicata da capire, è un meccanismo letterario che o sai esattamente a cosa Dante si sta riferendo quando si riferisce alle letture bibliche sue o alle sue letture di autori latini, allora puoi capire l'allegoria che sta facendo, se no non la capisci. Boccaccio invece ti fa un'allegoria, ti fa le metafore, ma le capisci subito perché sono piantate a terra. E quindi poi tutto questo discorso qua si lega al discorso della verità, perché se tu sei piantato a terra, se i meccanismi letterari che tu metti in campo stanno saldamente nella realtà, automaticamente ti viene la varietà. Cioè, è un cane che si morde la coda in maniera positiva questa roba qui della varietà e del realismo di Boccaccio. Cioè, vuoi riportare la varietà del mondo in cui vivi, ok? E nel momento in cui riporti il mondo in cui vivi, riporti per forza la varietà. Cioè, gli viene fuori questa roba abbastanza inedita che è molto interessante, perché così diventa, come tra l'altro nota per la prima volta appunto la scuola formalista russa, diventa centrale il rapporto che hanno i personaggi con il mondo sociale che li circondano. Scegliere di immettere i tuoi personaggi che stanno raccontando storie, no? E di mettere la tua trama così saldamente ancorate nel mondo sociale, connotandoli anche cronologicamente, socialmente, eccetera, fa sì che il Decameron ti presenti anche un sistema ideologico interessante, perché appunto è quel sistema della realtà, e perché è estremamente dinamico, cioè sempre ritornando alla capacità di esprimere valore senza schematizzarlo, tenendolo aperto, fluido, il camminare domandando, che secondo me, ripeto, calza a pennello, è dinamico, cioè nel momento in cui metti la tua opera nel mondo sociale, ok, la tua opera è dinamica, con valori appunto non presentati come un rigido elenco, come dicevo prima, ma neanche come materia astratta. Cioè, questa è l'altra grande cosa, che non è che stiamo parlando di robe astratte, cioè hanno una concretezza tutte queste cose qua che vi sto dicendo e che Boccaccio mette in campo, perché si realizzano nel concreto del raccontare. cioè tutte queste, tutte queste robe qua che vi ho detto finora sulla varietà, il realismo eccetera, non sono menate ideologiche di uno scrittore che cerca di riportare un po' di realismo dentro una cosa che più di tanto reale può non sembrare come la letteratura, cioè hanno una concretezza, cioè tutte queste cose qua cioè ci realizzano nel concreto di queste novelle, quando da quanto Boccaccio la città parla, ma anche come strutturano il loro vivere insieme sti ragazzi, no? Cioè questa banda che va nella campagna, come funziona? Che ogni giorno viene eletto un re o regina che sceglie un tema e gli altri devono scrivere e raccontare, scusatemi, non scrivere, una novella su quel tema lì, e poi alla fine viene scelta la novella. Quindi c'è tutta una gerarchizzazione, però c'è una cosa interessante, cioè che il re e la regina, lì dove tutto è sempre così perché è Dio che vuole eccetera eccetera, lì il re e la regina turnano e quindi i ruoli cambiano, e quindi c'è non una mobilità sociale, qualcosa forse anche di più, cioè un cambiare di ruolo in una società che i ruoli invece non li cambia mai. L'altra cosa interessante sono tutte le riflessioni che dal Decameron scaturiscono rispetto al binomio città-campagna. Nella campagna ci stanno i villani, e i villani sono brutti, rozzi e ignoranti, ok? E nella città invece ci stanno i cittadini, quelli per bene, eccetera. E Boccaccio in qualche modo, da una parte gioca a rispecchiare questa roba qua, no? Per cui anche nei racconti è vero che spesso le cose più villane le trovi nella campagna, le cose più le trovi in città. Però gioca anche con questa cosa qui, perché la ribalta, perché sti ragazzi che dalla città vengono, dov'è che vanno a rifare il mondo? Nella campagna, e non nella città. Poi è vero che torneranno in città, ma è nella campagna che vanno a rifare il mondo. È lì dove la tradizione vuole che ci sia la rozzezza, l'ignoranza, eccetera. È lì che loro vanno a fare questa cosa qui. Quindi ribalta anche una tradizione, e su questo lui invece è molto consapevole di farlo, ribalta una tradizione che viene dai tempi dei latini fondamentalmente, ok? Cioè Cicerone è l'ultimo latino che dice che la campagna è un luogo idilliaco, e da Cicerone in poi i romani rovesciano questa cosa e impongono che la città è il luogo più bello del mondo e la campagna fa schifo, e da lì fino a Boccaccio non c'è nessuno che torna a dire che invece proprio lì, cioè Boccaccio riconosce che la campagna è sicuramente un luogo più basso della città, e ha ragione, cioè è vero, è inutile che ce lo neghiamo. Tu vai nella campagna fuori Firenze, cioè mentre Firenze sta costruendo, c'è Dante che scrive la Divina Commedia, la città che sta fiorendo eccetera, immaginatevi di calarvi in quell'epoca, esci dalle mura di Firenze e ti trovi in mezzo a una migliaia di campagnoli ignoranti che si fanno ancora le guerre fra loro, mentre Firenze come città si sviluppa, no? Ed è vero che è così, e però Boccaccio non disprezza quella roba lì e trova una possibilità di valori in quella roba lì, cioè è estremamente interessante, cioè sti ragazzetti qua cambiano le loro prospettive non dentro la città ma nella campagna. Tutte queste figure della terza fascia, no? Che vanno appunto da il rigattiere più povero in realtà fino al notaio, ok? Che è il corpo sociale che più interessa a Boccaccio, sono cioè durante il Medioevo, dove il termine di nazione è ancora qualcosa che si sta in qualche modo costruendo, sono come dei fattori identitari nazionali, tra virgolette, no? Cioè l'essere un ne prendo uno a caso, una tessitrice, essere un oste è un fattore identitario, ok? Marcano lo status in cui si nasce, marcano la parte del corpo sociale a cui si appartiene. 25 sono le volte in cui compare la parola nazione nel Boccaccio, e sono tutte cose come, ve le leggo: nazione nobile, nazione assai era di nazione assai umile ma per virtù e per costumi nobile, era quanto a nazione era di vilissima condizione, no? Cioè quindi il termine nazione viene usato per designare in qualche modo la sfera sociale a cui appartiene. La parola che non appare mai è patria, ok? Cioè, patria invece non appare. Cioè, questa utilizza la parola nazione, e quindi ovviamente a questa appartenenza si correla tutto quello che riguarda una nazione più larga, per cui la comunità in cui sei nata. Per cui quando tu viaggi, ci sono moltissime novelle in cui si viaggia, ci si ritrova quando c'è un marinaio che incrocia una barca con tutta una serie di marinai, dice: ah, ecco, nazione conosciuta. E quando invece lo abbandonano, dice: sono una nazione non conosciuta. Ma si riferisce sempre appunto a questa classe sociale qua. In questa roba qua, un altro formalista russo un po' meno famoso dei suoi maestri, ma molto interessante, che si chiama Tomaevsky, definisce Boccaccio come, in maniera più o meno inconscia, il primo autore che in maniera attiva e concreta parla di classi, ma senza essere classista. Cioè, Boccaccio, ripeto, da prendere sempre in questa linea strana per cui un autore se ne rende conto un po' sì e un po' no, ma è il primo che mette in scena, nell'ambito della narrativa, le classi sociali. Dopo, da lì, non è che ne fa partire una teoria marxista, però mette, rappresenta questa roba qui, ed è molto interessante. L'ultima roba di cui volevo parlarvi è quella del riso e della festa, che è molto interessante. La dimensione della festa è in qualche modo anche questa fondativa del Decameron, è un caratterizzante anche linguistico, nel senso che i ragazzi si rivolgono fra di loro proprio con terminologie che tu puoi ricollegare a quelle del piacere, del gioco, della beffa, del riso, eccetera eccetera, e questa dimensione qua della festa scandisce il tempo ordinario e si tramuta quasi in un carnevale. Ora, c'è un autore che sul carnevale ha scritto un sacco di cose interessanti, che è appunto Bakhtin, che è il formalista di cui parlavo prima, che in due opere che scrive, che si chiamano Dostoevsky, Poetica e Stilistica, e l'altra si chiama L'opera di Rabelais e la cultura popolare, parla di una cosa molto interessante, che è la narrazione polifonica. Quando il romanzo, o comunque uno scritto, abbiamo un romanzo, ecco, in cui interagiscono una pluralità di voci, di personaggi, di coscienze, tutte indipendenti e disgiunte tra di loro, e ognuna di queste pluralità, ognuna di queste voci diverse porta un'ideologia con sé, si fa portatrice di un'idea, o meglio di un'ideologia, usa questo termine qui Bakhtin, ben definita, nessuna delle quali prende il sopravvento sulle altre però, e nessuna delle quali diviene voce dell'autore. Per cui la narrazione perfetta, la narrazione polifonica, è appunto un coro di voci in cui ognuna, senza prevaricare sull'altra, però si fa portatrice di ben determinate istanze. Ecco, perché è così importante la narrazione polifonica? Perché è la narrazione giusta, secondo Bakhtin? Perché è la narrazione che dimostra che la letteratura è contrasto ed è conflitto, deve essere opposizione, deve essere conflitto dentro di sé per produrre un'opera interessante. Se lo vuoi fare, devi fare questa narrazione polifonica, che è quello che vi ho appena spiegato. Altre caratteristiche della narrativa polifonica sono tutte cose che abbiamo già visto in Boccaccio: materiale eterogeneo, personaggi eterogenei, pluralità di stili, c'è questa pluralità di stili. E altra caratteristica fondamentale per una narrazione polifonica è il fatto che la dimensione temporale sia quella del presente. Ecco, tutte queste robe qua le troviamo nel Boccaccio, e infatti Bakhtin dice che in realtà il romanzo polifonico, che è quello dostoevskiano, ok, che lui riconosce Dostoevsky, in realtà è solo che l'ultima espressione che porta a maturazione tutta una serie di forme letterarie che hanno radici nella cultura carnevalesca del riso, perché in realtà Bakhtin dice, cioè, accanto alla grande narrativa si è sviluppato negli anni una narrativa minore che è stata bistrattata, che adesso che io sono un formalista comunista invece voglio darci valore, ed è una letteratura che sin dall'antichità ha affiancato i grandi generi come quello dell'epico, come quello della retorica. Questi generi minori, questa letteratura minore è fatta di tanti generi diversi che però sono accomunati da una tensione folclorica, carnevalesca, della realtà, ok, che loro traspaiono, poi traspongono in letteratura. Cos'è che caratterizza questi generi minori? La realtà, che non è quella sfumata del mito, ma è quella del contatto familiare, della contemporaneità, del tempo presente. I personaggi, che si muovono svincolati dalla tradizione. Lo stile, che è vario e diverso. Quindi, appunto, di nuovo, Bakhtin dice, ecco, vedete che tutte queste robe che vi ho appena detto per il romanzo polifonico, li ritroviamo in una tradizione, ecco, letteraria, che adesso con il romanzo polifonico, con Dostoevsky nell'Ottocento, finalmente ha trovato la sua massima esplosione e che andiamo a rivendicare, ma che in realtà esiste da secoli, da una tradizione a cui merita dare valore.